Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dall'inizio, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e li rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto. Secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Dicevo prima, la Chiesa celebra la Domenica della Parola. E le letture di oggi ci aiutano a capire l'importanza. La prima lettura, il libro di Esdra. Il popolo dopo Babilonia, Nemia, insomma, sono assieme questi due, li abbiamo sentiti nel testo. Esdra e Nemia, scriba e governatore, convocano il popolo dopo che è uscito da Babilonia e per fondare questo popolo scelgono di mettere al centro la parola. Si alzano in piedi, piangono addirittura, per dire: è su questa parola che si fonda la nostra storia. Noi oggi diremo che è la Costituzione. La diversità non è un testo scritto a tavolino come il nostro, è una storia raccontata. E questa storia bisogna ascoltarla ogni sabato un pezzo alla volta. Occorre ricordare la propria radice, ma è una parola che va ascoltata, perché la fede nasce ascoltando. Il testo finisce dicendo molto bello: «Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». La religione cristiana e quella ebraica sono religioni della parola. Non è che si studia, lo assai e basta. No, la fede cresce soltanto ascoltando la parola. Non esiste la fede senza l'ascolto della parola. E oggi il Vangelo ci aiuta a capire cosa sono i Vangeli. Certo, sarebbe ideale fare un corso biblico, ma non c'è mai l'occasione, la gente non viene. Questo è il momento per essere sintetici, dire l'essenziale. I Vangeli sono quattro. Se avete notato, Luca la Chiesa ha scelto i primi quattro versetti di Luca, dove lui descrive perché ha scritto il Vangelo. E poi ci fa ascoltare Gesù che entra nel suo paese. I Vangeli sono quattro. I Vangeli non sono teologia, sono racconti, narrazioni. È la storia. È la stessa storia raccontata a più voci, a quattro voci, è una sinfonia. E leggendoli tutti assieme, con i particolari diversi, è arricchito il racconto della vita di Gesù. Ogni evangelista è come se ci prendesse per mano e ci accompagna a conoscere quell'uomo e a fare l'esperienza della buona notizia. C'è qualcosa di nuovo che aiuta la vita. Ma ogni evangelista scrive le cose in modo diverso, in momenti diversi. Luca è il terzo evangelo, c'è Marco, Matteo e Luca. Luca sente il bisogno di scrivere il suo Vangelo, ce n'erano già due, no, sente questo bisogno, e sente questo bisogno perché ha gente davanti diversa, sono pagani, non sono ebrei, e soprattutto passa il tempo, mancano i testimoni oculari, quindi manca la memoria, e c'è l'attesa, il Signore che doveva venire non arrivava. Come vivere questo tempo nell'attesa che passa sempre più tempo? E poi soprattutto il bisogno di scrivere a dei pagani. E ora lui cosa fa? Non fa nient'altro che imitare gli storici di quel tempo, i storici pagani, che non sono i nostri storici. La storiografia nostra è nata negli ultimi 100 anni, è tutt'altra storia, ma fa il lavoro di allora. E lui dice, quello che racconto, sente proprio il bisogno di raccontare, sente il bisogno di essere ministro della parola. Il Vangelo neanche lo firma, il suo Vangelo. È come se lui scomparisse. Noi lo chiamiamo Luca, ma non c'è il nome. E per dire, quello che vi racconto non è fantasia, non sono mie visioni o fantasie. Ho fatto una ricerca su quelle persone che l'hanno visto. E ho fatto un racconto che possiate capire che è una cosa seria, che potete fidarvi. Sono solo ministro della... Qual è la differenza tra essere ministri o qualcos'altro? Il compito del predicatore è cercare di rendere questa parola, nel limite del possibile, più semplice e reale in base al testo. Ma io potrei benissimo anche, come spesso si fa, faccio un mio discorso, io c'ho un testo, la mia idea, vorrei che voi ne foste convinti, uso la mia idea e cito il Vangelo a confermare quello che io vi racconto. Io uso il Vangelo, non racconto il Vangelo. Capite la differenza? E lui scompare e dice, vi racconto questa cosa, la racconto a te, o Teofilo, che non si sa neanche chi sia, è reale, illustre, è un personaggio importante, ma ciò che è importante non è questo. Teofilo vuol dire amato da Dio, amante di Dio. E per dire, questo Vangelo l'ho scritto per te, ho fatto questa ricerca per te, se ami Dio, cioè cerchi Dio. E ogni evangelista fa fare un percorso diverso dagli altri. Se leggete un Vangelo di Marco, che è brevissimo, Gesù annuncia il regno, viene battezzato e chiama i primi discepoli. Se leggete il Vangelo di Matteo, c'è la genealogia, Gesù viene battezzato, le tentazioni e poi chiama i primi discepoli. Luca, che è il terzo, non fa così. La nascita di Gesù, primi due capitoli, li abbiamo sentiti in tempo natalizio. Poi c'è il battesimo, due domeniche fa. Poi le tentazioni, le sentiremo in Quaresima. Ma non racconta della chiamata dei discepoli, racconta come prima cosa questo fatto qua. Gesù che va al suo paese e inizia il suo ministero così, dopo il battesimo. Perché l'ha fatto? Io posso cervellarmi, provare a inventare qualcosa, ma non è importante. È importante che noi ci fidiamo di lui e facciamo questo percorso alla conoscenza di Gesù partendo da come lui ce lo racconta. E lui dice che Gesù, pieno di spirito, va nelle sinagoghe, va al suo paese, pieno di spirito. Vi ricordate al battesimo? Scese lo spirito. Dio si ferma su quell'uomo, in quell'uomo c'è lo spirito. Gesù inizia il suo percorso guidato da questo spirito, adesso va a Nazaret. Non dice cosa faccio oggi, vado a Nazaret perché non so cosa fare. Si lascia guidare, capite? È importante questa cosa, dobbiamo impararla anche noi. Non vi è mai capitato di fare le cose perché non perché volete. Siete spinti lì, chiamati ad andare lì e ascoltare lo spirito. Gesù, pieno di spirito, va a Nazaret e dice come di solito andava in discoteca. Ballavano all'aperto a quel tempo, non c'era discoteca. Va in sinagoga. Gesù manifesta la sua ebraicità. Si comporta come è stato educato. Andare nel tempio il sabato. E il sabato si andava, come c'è la prima lettura, quella parola andava ascoltata. 18 benedizioni, si leggeva un testo della legge, la Torah, e un profeta. e chiunque poteva leggere, un ragazzo di 18 anni era adulto, da quel momento poi doveva obbedire alla legge, fare questo, e anche lui 12enne poteva andare nel tempio, leggere, qualcuno leggeva, doveva poi tradurre, perché l'aramaico, il greco, l'ebraico non lo capivano tutti, traducevano, e poi commentavano, chiunque poteva commentare, chiunque. Gesù fa questo, va in sinagoga, così ce la racconta Luca, va in sinagoga, legge il libro di Isaia, e poi succede qualcosa, legge il testo di Isaia, io ti unto per gli oppressi, e poi Gesù omette una frase. Omette una frase e poi tutti siedono e fa una predica con una parola sola. Oggi si compie questa scrittura. Ora immaginate quest'uomo che va in sinagoga al suo paese. Cosa succede? Legge un testo e dice questa cosa si compie con me. Cosa pensa la sua gente lì? Cosa pensa? Poi domenica prossima sentiremo che stupiti, ma poi vogliono ucciderlo. E queste cose sono raccontate per dire che non è facile accogliere quest'uomo, non è facile neanche per noi. Un uomo che si presenta così, ma è un uomo. Luca non dice che è figlio di Dio, dice quest'uomo fa così. Lascia a noi scoprire poi, se decidiamo di seguirlo, che cosa se è vero, che cosa succede. Non ce lo dice in anticipo. Chiede un atto di fiducia. Gesù fa questo commento e omette una frase. La frase diceva, è il castigo di Dio è vicino. Gesù sente queste cose, dice, si compie, non il giudizio di Dio. La cosa bella, la buona notizia. E tutti si aspettavano il castigo. Gesù capisce che non è il momento del castigo, non ci scherzo, non ci sarà, ma non c'è adesso. Questa cosa che sta raccontando ha scandalizzato anche Giovanni. Giovanni si aspettava che succedesse, chissà che cosa, dice andate a chiedere, è lui o non è lui? E l'unica cosa che Gesù dice, oggi, questa parola, Luca dà un peso esagerato, lo dice 1000 volte. Oggi è nato il Salvatore, oggi è nato un bambino, oggi ci sarà sempre, oggi sei con me in paradiso, è sempre oggi. È proprio per far capire che questa parola dipende come la leggi. È un libro del passato, è una storiella, è una parola che ti piace sentire, oppure è una parola, le tue parole sono spirito e vita, sono parole di vita oggi. Oggi sono importanti, le leggo, io te le rendo contemporanea alla tua storia, oggi. Noi oggi dovremmo uscire di chiesa con questa idea, oggi. Oggi posso rifiutarla o accoglierla. Oggi posso condividerla o essere infastidito. Ascolto il Vangelo del perdono, della peccatrice perdonata. Oggi ricomincia una vita nuova, a me. Oggi inizia la guarigione dalla cecità. Oggi inizia la nostra guarigione dall'oppressione, dalla schiavitù, dalla prigionia del benessere, attaccamento ai beni, per esempio, o della mancanza di... Oggi comincia, non è che oggi c'è il miracolo, comincia. Oggi non lo vuoi, comincia domenica prossima, hai perso una settimana, tutto qua. Oggi, questo è il tema di fondo, questo ci viene suggerito. Capite quanto è importante per noi, ormai deve essere chiaro, la mensa della parola... La mensa del pane. La parola si mangia, mensa, fa crescere, nutre. Immaginate se facessimo la messa senza... Capisco che è il momento magari più noioso, la predica, tutte queste balle varie. Però immaginate se la messa fosse fatta solo lì. Abracatabra, crocette. È magia. Lì avviene quello che ascoltiamo qui. Qui conosciamo l'uomo Gesù che ci presenta Luca. Che poi le cose di Luca, le altre... Gesù va anche in Marco, Luca va nella sinagoga. E poi Gesù dice, nessun profeta è ben accetto in casa propria. È sempre la stessa cosa, ma raccontato in modo totalmente diverso. Ma non è inventato questo. È attualizzare all'oggi. Perché questo parla in questa maniera. La parola ci fa capire che cosa facciamo lì. È quest'uomo che conosciamo qui, che impariamo ad amare, è quest'uomo che dona la vita, che è morto e risorto e ci dona se stesso. La Bibbia posso leggerla anche a casa e va benissimo, la medito, mi lascio arricchire. Leggerla qui vuol dire che oggi si realizza quella parola. Oggi avviene quella cosa e avviene in me se io accolgo.